La propaganda è sempre stata un mezzo per creare deviazioni della vista. Israele vuol porgere al mondo un volto pulito, aperto alle innovazioni, alla creatività e addirittura alle istanze dei nuovi movimenti sociali emergenti. Lungi dal diventare un effettivo ambito di opposizione politica, il veganismo pare dilagare in Israele a suon di piatti vegani, mentre le condizioni degli animali sono fra le peggiori e nelle orecchie dei palestinesi suonano le bombe. Palestinian Animal League, nella traduzione di Maria Cristina Polzonetti, si chiede se Israele non sia il primo paese al mondo ad applicare il vegan washing. Fra le pagine del nuovo numero di Liberazioni fa poi capolino un magnifico volto rivoluzionario, quello di Mario Mieli. L'anno scorso, dopo 40 anni dalla prima uscita, è stato pubblicato il suo Elementi di critica omosessuale. Come evidenzia Leonardo De Flavis nella sua recensione, Mieli identifica nella norma eterosessuale il meccanismo oppressivo attraverso cui si genera e si preserva la società patriarcale, con tutta la sua violenza sulle donne e il dominio di un gruppo sociale sull'altro. Ed ecco che anche Mieli propone di sprofondare nel terreno dell'eros indifferenziato, dei desideri polimorfi, delle potenzialità che i corpi hanno fin dalla nascita, per attuare una Gaia rivoluzione e realizzare una nuova organizzazione sociale finalmente non gerarchica. Omoerotismo ed ermafroditismo psichico in particolare possiedono, secondo Mieli, una forte carica sovversiva che, data l'origine comune della discriminazione subita, deve intrecciarsi al femminismo rivoluzionario contro il capitalismo e l'eteropatriarcato. Per contrastarla, la famiglia e le istituzioni mettono immediatamente in atto quella che Mieli chiama educastrazione, che subordina l'eros al paradigma riproduttivo e garantisce così l'ordine sociale. E come si pone sempre la famiglia nei confronti dei suoi membri non umani? Se lo chiedono un sociologo ed una sociologa dell'Università del Texas, nella traduzione di Feminosca. Li si mantiene in uno spazio di totale ambiguità. Sono parte della famiglia sul piano degli affetti e quindi del lutto, della complicità, della cura, della socializzazione infantile e proprio perché ne fanno parte possono essere anche oggetto di ricatto e coinvolti nella violenza. Ma questo loro status può essere facilmente revocato per poterli gestire all'occorrenza come cose. Quanto invece proprio la presenza dei non umani potrebbe orientare verso il postumano l'idea stessa di famiglia? Il romanzo Regno Animale di Jean-Baptiste Delalmeau, ci dice Ornella Riunirovic nella sua recensione, fa a pezzi la contrapposizione tra gli attuali allevamenti intensivi e il mondo contadino, in cui gli animali in passato, ma anche nel presente, avrebbero avuto una vita più dignitosa e di maggior benessere, e che invece è stato un mondo di efferatezze inenarrabili nei loro confronti, e dove anche i corpi umani sono stati carne da macello e sono tuttora sfruttati. Per tutto il dolore prodotto dallo stesso meccanismo stritolante e che trasuda uguale dalle situazioni che cambiano, dalle generazioni che si avvicendano, dalle cose che si consumano, potrà mai esserci una prospettiva di libertà? Le pagine finali del romanzo sembrano proprio suggerirla. E chi è l'animale spiaggiato nei film di Marco Ferreri e in Ciao Maschio del 78 in particolare? Forse è possibile indagare attraverso di esso la dicotomia tra uomo civiltà e animale barbarie? Si può vedervi svanire il maschio della tradizione patriarcale e più in generale un'idea di dominio devastatrice e militarista? O sono tutte le vittime ad esservi rappresentate? E la spiaggia, topos così ricorrente anche nel cinema felliniano, cosa rappresenta? Queste sono le domande che si pone Giorgio Losi pensando anche a King Kong e vedendo nella ricerca del suo annientamento la persecuzione di tutte le animalità, anche quella umana. In conclusione, la recensione di Giovanni Biuso ha Dalla predazione al dominio, la guerra contro gli animali, di Mormino, Colombo, Piazzesi. Dal mondo antico a Cartesio, alla biologia sett'ottocentesca, alla moderna etologia, all'interno dell'antropocentrismo si vedono via via farsi spazio, nel senso dell'emergere, ma anche in senso esistenziale, le singolarità. Ed eccole apparire, umane e non umane, in un gigantesco teatro. Solo apparentemente il sipario divide la scena dalla platea. Tutti i presenti sono protagonisti e tutti gli oppressi possono urlare la loro storia, mentre un volto maschera gigantesco li sovrasta col più amabile dei sorrisi.